la parola all'architetto Caputo.
Grazie e buon pomeriggio a tutti. Sono qui in compagnia dell'architetto Cattaneo, che rappresenta la società di progettazione Urban, che insieme alla Caputo Partnership, che appunto io rappresento, è firmataria di questo progetto, che dopo l'illustrazione molto chiara e esaustiva dal punto di vista delle procedure, dell'inquadramento all'interno del processo pianificatorio, che oramai data diversi anni, se non decenni, e direi relativizzo rispetto agli aspetti più strettamente qualitativi sul piano del disegno urbano, dell'architettura e dell'architettura del paesaggio. Innanzitutto vorrei dire che ciò che oggi con molta sintesi andrò a illustrare, possiamo, ecco, questo è il planivolumetrico di progetto, ciò che oggi vado a illustrare è il prodotto, evidentemente non dell'isolato lavoro di due studi di progettazione urbana, urbanistica e architettonica, integrati da tutta una serie di competenze nel campo ambientale, nel campo della progettazione infrastrutturale, del controllo dei sistemi del traffico e così via, come accade in questi progetti complessi, ma è frutto di un cammino che abbiamo condiviso con le istituzioni preposte al controllo dello sviluppo e della trasformazione del territorio. Quindi questo assetto planivolumetrico è quello a cui siamo giunti dopo circa due anni di lavoro e quello a cui siamo giunti attraverso tutta una serie di modificazioni grazie a suggerimenti, indicazioni, prescrizioni, indicazioni molto precise, determinazioni che ci sono pervenute appunto da vari livelli, varie istanze, vari uffici comunali e non solo comunali. Per cui il progetto si è modificato nel tempo, io qui ho preferito illustrarvi l'esito finale del lavoro, ho deciso poc'anzi, prima dell'inizio dell'assemblea, di tagliare tutta una parte che sarebbe stata ridondante e che comunque mettiamo a disposizione, che è quella relativa alle trasformazioni che il progetto ha subito. Che posso anche in maniera molto sintetica elencare. L'assetto che noi vediamo, poi lo vedremo meglio con alcune immagini. Sì, forse possiamo tornare al... Ecco, noi abbiamo evidentemente ereditato un progetto che era quello approvato a suo tempo, che aveva determinate quantità che abbiamo ribadito, come è stato ricordato, che prevedeva determinate funzioni, come è stato ricordato, e che aveva un assetto planivolumetrico su cui noi abbiamo appuntato appunto tutte le nostre osservazioni e la nostra critica. C'era una tavola di parallelo tra le due ipotesi, è indietro, è una delle prime. E comunque il lavoro che abbiamo svolto, anticipando qualche considerazione a commento della tavola, è che sostanzialmente la critica da noi fatta è che il progetto prevedeva una sorta di occupazione privatistica di tutto l'ambito a disposizione, di proprietà, quindi di questi 12 ettari, sostanzialmente gli spazi aperti erano funzionali all'attività degli uffici, delle attività amministrative che, eccolo, vediamo lì in alto a sinistra, che vi sarebbero state insediate, e quindi non c'era nessun pensiero di tipo urbano, nessun pensiero di tipo socio-urbano, non c'era un'idea di città o meglio l'idea di un pezzo di città. Noi abbiamo fortemente criticato questo progetto, come vedete non si può pensare a una viabilità a fondo cieco, evidentemente una viabilità di lottizzazione, non si può pensare ad uno spazio aperto caratterizzato per la quasi totalità da spazi a parcheggi che vanno a occupare indiscriminatamente lo spazio senza nessuna considerazione sulla morfologia originaria del territorio, e sono quindi si presentano come degli spazi a totale servizio delle attività private. Il verde, come potete vedere, è utilizzato quasi a filtro tra i due interventi, quello lineare e quello a corte, e poi è un verde di risulta sul fronte di via Casalboccone e sul fronte est dell'area. Il lavoro da noi fatto in funzione anche nel rispetto della trasformazione funzionale dell'area è stato quello di evidentemente valutare come poter costruire un pezzo di città, come poter organizzare un verde in una situazione non proprio da centro urbano, presidiato dal punto di vista sociale, quindi fruibile in tutta tranquillità a tutti i cittadini, come articolare le aree a verde con le aree a piazza, questa piazza alta disegnata nel punto più alto dell'area, la piazza di ingresso su cui si affacciano le funzioni commerciali che sono quelle al piede di questo edificio e su cui si affaccia l'asilo nido scuola materna che diciamo con il proprio giardino fa da apertura al sistema del verde. Sulla piazza alta, su questa sorta di agorà, si affaccia qui la funzione sociale, quei 500 rotti metri di cui abbiamo parlato prima, in attesa di una destinazione funzionale che sarà frutto evidentemente anche del processo partecipativo. E come vedete la scelta è stata quella di disegnare una viabilità che serve tutto l'insediamento, che non interferisce con gli spazi per i pedoni e per le piste ciclabili che qui sono disegnate. La pista ciclabile, diciamo, di relazione con l'esterno accompagna tutto l'anello all'esterno, come vedete, e quindi ha una valenza sovrallocale. E all'esterno di questo percorso di gronda c'è tutto il sistema dei parcheggi pubblici per circa 16.000 metri quadri che quindi vanno a costituire attraverso le piantumazioni previste in relazione agli stessi una sorta di corona paesaggistica che fa da cerniera con ciò che c'è all'intorno. L'agro romano da una parte, l'intervento terziario che è nell'area sud e che qui si vede in parte. Come potete vedere, il verde poi evidentemente caratterizza anche le aree fondiarie, quindi c'è un'estensione del principio del verde che finisce al di sotto degli edifici all'interno delle aree fondiarie, per cui c'è una fortissima integrazione tra spazi aperti pubblici e spazi aperti privati. Gli spazi a percorsi, gli spazi a piazze, gli spazi a verde sono di circa 42.000 metri quadri e quindi corrispondono abbondantemente oltre il 30% della superficie fondiaria diciamo territoriale del lotto di proprietà. Quindi c'è stato da parte nostra uno sforzo di costruire uno spazio aperto pubblico, a differenza di quello che abbiamo visto che normalmente è stato fatto anche negli immediati intorni di quest'area. Però non è un peccato soltanto romano, purtroppo molto spesso nelle aree di espansione si lavora, diciamo, in funzione degli interessi privati e non tanto in funzione della ricerca di uno spazio di relazione funzionale a chi verrà a abitare qui, sono stati ricordati circa 1.800-2.000 abitanti, ma anche funzionale a tutto il quartiere. Questa soluzione di viabilità consente anche, ed è stata studiata anche in maniera molto dettagliata, e questa è una delle modificazioni che c'è stato lungo il percorso di questi due anni, è stata la viabilità è stata disegnata nei calibri, evidentemente, nelle pendenze e in tutti gli aspetti di tipo tecnico viabilistico, affinché qui possa entrare il servizio pubblico di trasporto su gomma e ne possa uscire, quindi, a differenza della soluzione precedente, assolutamente privatistica, qui si crea un servizio che poi è un servizio che sarà positivamente fruito anche dai 2500, se non mi sbaglio, occupati dell'area terziaria che è Almaviva, che è qui localizzata. Per cui abbiamo già accordi con l'altra proprietà per creare la connessione pedonale tra la viabilità e l'area sottostante, diciamo a sud. Possiamo tornare sull'altro. Allora, questo è l'assetto planimetrico, quindi torno a ricordare che questa è la parte di tipo commerciale, aperta sulla via Casalboccone e aperta sulla piazza. Al di sotto di questo ambito, come al di sotto di tutti gli ambiti fondiari, sono previsti parcheggi di pertinenza, per cui noi non abbiamo un'occupazione di spazio all'aperto dei parcheggi di tipo privato, ma sono tutti localizzati all'interno dei lotti e sotto gli edifici. Gli edifici, come vedete, hanno carattere lineare, si chiudono a corte, sono di tipo puntuale, con tipologia a torre. In alcuni casi le torri sono di altezza bassa e media, in altri casi sono un po' più alte, ma sono tutte di al massimo di 16 piani. Questa è un'altra modificazione che... Scusate, mi ascoltate e poi fate le vostre osservazioni. Ecco. Allora. Quale? Questa? Questa è la ciclabile. Questa qui. No, questa qui.
Scusate, allora.
Chi mi parla di questa?
No, scusi, architetto Caputo.
No.
Scusi.
Sì.
Allora, infatti, dovremmo però organizzarci, perché gli interventi andrebbero tutti registrati. Quindi dovremmo evitare gli interventi dalla sala e li farete poi appena l'architetto Caputo ha
e
finito
di essere,
la sua esposizione,
brevissimo.
E risponderemo a tutte le questioni. Sì.
Sì, no, se non vi sovrapponete è meglio per tutti. Comunque, se la sua domanda è che se questa linea rossa, no, questa qui, è questa che le indica? Sì. Ecco, no, questo è il confine di proprietà fondiaria.
Quindi la ciclabile si gira, ma non passa da una parte all'altra.
No, la ciclabile entra lì, è tutta questa qui. Gira tutto intorno. Ci siamo capiti. Allora, c'è stato qualche borbottio sul tema del numero massimo di piani. Noi siamo arrivati ad avere, per quattro edifici che vi indico, 1, 2, 3 e 4, questo numero di piani. Noi avevamo previsto in precedenti plani volumetrici, che ci sono stati osservati, diciamo, dagli uffici centrali e periferici, un numero di piani maggiore, a favore anche magari di minore occupazione di suolo, quindi per avere qualche metro quadro in più aperto, libero, da fruire come spazio magari a parco. C'è stata richiesta invece una diciamo, omologazione, un contenimento di piani rispetto a quello che è il numero di piani tendenzialmente medio che c'è nell'area. E nell'area ci sono molti interventi di 16, 17, 18 piani. Noi siamo stati nei 16 piani residenziali, per cui ci siamo attenuti a questa altezza. E diciamo che 1, 2, 3 e 4 edifici sono, diciamo, quelli che possiamo considerare dei piccoli landmark dell'intervento rispetto all'esterno. In dialettica con questi edifici puntuali e un po' più alti si collocano gli edifici in linea, che sono questi, come vedete, e in maniera diversa questi, che sono tutti edifici più bassi. Qual è la caratteristica degli edifici, di questi edifici qui, questi che sono a nord, diciamo, che sono studiati in rapporto al terreno, per cui hanno tutti la stessa linea di coronamento, la stessa linea d'orizzonte. Qui il piano di campagna è più basso, qui progressivamente è più alto, qui torno a scendere, quindi qui l'edificio sarà un po' più alto, qui l'edificio sarà più basso, qui decisamente più basso, lo vedremo poi dalle immagini, dai render, e questa è una scelta paesaggistica, per cui abbiamo cercato di evitare il disordine edilizio urbanistico. Guardi, signorina,
scusi, se parla così il suo, sì, intervento resta nel vuoto.
Signorina, io
se vuole viene, sì. No, se viene qui viene allegato, registrato, farà parte. Prego. Beh, lei
No.
L'assemblea è fatta per ricevere i contributi partecipativi. Poi
però mi fa piacere
l'amministrazione,
rispondere.
Scusi architetto, prego. L'amministrazione si riserverà di valutare i contributi che vengono proposti in questa sede e poi farà le proprie valutazioni, però io utilizzerei questo spazio in termini costruttivi e migliorativi. Grazie. Va bene, credo che... Va bene. Va bene, architetto, penso che possa procedere, poi raccogliamo gli interventi di ciascuno che vorrà intervenire. Grazie.
Allora, nel gioco delle parti mi consento di rispondere rapidamente alla signorina, nel senso che la signorina ha parlato di milioni di metri cubi. Ecco, se forse lei era assente nella parte iniziale dell'illustrazione, perché tutti hanno precisato che qui ci sono 220.000 metri cubi. Ah, lei parlava del contesto. Parlava della città, capisco che Roma ha qualche milione di metri cubi da diversi secoli forse. Allora se mi consentite di andare avanti, andiamo avanti con le immagini. Ecco, questo è una vista dall'alto, sostanzialmente qui... Vedete forse cominciate a vedere in maniera più chiara qual è l'assetto planivolumetrico dell'area con questa linea di orizzonte regolare di cui parlavo, il nucleo di ingresso disegnato da queste tre torri che incorniciano la piazza d'ingresso e poi il sistema del parco che sale e riscende verso est, in questo piazzale che appunto ospita la quarta torre. Come vedete abbiamo cercato di avere anche una connessione di carattere morfologico con l'edificio preesistente che è questo qui, recuperandone la giacitura attraverso il braccio di questo sistema a corte che va a chiudere una piazza su cui si apriranno numerosi servizi alle persone, oltre il servizio pubblico di carattere privato e negozi, perché appunto la concentrazione delle parti commerciali avviene in questa parte e in questa parte, proprio perché vogliamo che si crei, diciamo, una dinamica di carattere sociale negli spazi aperti e quindi sia quanto più vissuto possibile lo spazio aperto dell'area. Queste sono, non le commento, queste sono delle immagini da altri punti di vista, questo da est, prego. Qui si vede più in particolare, ecco, l'articolazione dell'asilo nido e della scuola materna che aprono il proprio giardino in relazione al parco, e si vede qui la collocazione in questa manica del servizio pubblico di tipo sociale di cui prima vi ho parlato. Tutti questi percorsi, ecco, sono attrezzati con una serie di piazzole che consentono anche proprio un'attività fisica strutturata, una sorta di percorso vita che accompagna tutto lo spazio, e qui sono previsti anche dei parterre che potrebbero essere utilizzati come piccoli giardini, piccoli orti giardini per gli anziani. Andiamo avanti. Questa è la suddivisione delle destinazioni residenziali. In rosso vediamo la residenza libera, in arancione vediamo la residenza a riscatto, in rossa vediamo la residenza convenzionata e in bluette il social housing. Quindi una delle caratteristiche direi originali di questo intervento rispetto ai precedenti non è soltanto l'integrazione, diciamo, tra spazi privati e spazi aperti, e tra spazi aperti a piazza e spazi aperti a parco, ma è l'inclusività che il progetto prevede. Cioè non è un progetto esclusivo, non è né un ghetto per ricchi né un ghetto per poveri. È un progetto che prevede è un progetto, signorina mi scusi, io la rispetto moltissimo, però lei rispetti anche me, prevede la compresenza, e come vedete c'è una forte, non è che ci sia una zona per l'edilizia libera, una zona per l'edilizia convenzionata, una zona per l'edilizia riscatto e così via, anzi al centro di tutto il sistema è stato posto l'intervento di social housing con al piede i negozi, e quindi la parte più viva di tutto il quartiere sarà proprio la parte destinata alle fasce sociali meno protette, diciamo, e più bisognose. Quindi per quanto mi riguarda, sono progettista di progetti complessi come questo da molti anni in molte città d'Italia e del mondo, devo dire che questo mi sembra un punto di arrivo molto importante, perché mi sembra che dal punto di vista sociale ci sia una ricerca di integrazione, diciamo, favorita anche dall'assetto urbanistico. Non vi tedio con i numeri e andrei avanti rapidamente. Queste sono alcune visuali dall'interno del parco verso l'esterno. Questo è un altro punto dialettico del nostro rapporto con le istituzioni, perché la sovrintendenza regionale ci ha chiesto una progettazione rispettosa delle continuità dei punti di vista e delle prospettive tra interno e esterno, quindi non la cortina edilizia e cementizia che in qualche maniera esclude spazio con spazio. Quindi ci hanno chiesto anche questi strumenti di comunicazione proprio per verificare la qualità della nostra progettazione in rapporto a queste esigenze. Quindi gli aspetti paesaggistici sono stati tra le priorità che sono state poste a noi nel nostro progetto. Andiamo avanti. Ecco, qui vedete diciamo quella che è la zonizzazione, quindi l'area di pertinenza dell'asilo nido e scuola materna, le aree a piazza, le aree a verde, e vedete qui ci sono alcune prescrizioni importanti dal punto di vista morfologico, ovvero gli allineamenti per cui non si potrà sgarrare rispetto a questi principi che ci sono stati imposti dalla successiva attuazione. Andiamo avanti. Queste sono alcune immagini, appunto, delle aree aperte su cui si affacciano le torri, diciamo, di media altezza, e quella invece è un edificio di 16 piani, come vi dicevo prima. anche dal punto di vista dell'architettura c'è stata richiesta una forte connotazione identitaria e dei caratteri di leggerezza che non si riscontrano generalmente negli interventi, diciamo, di torri o all'esterno del centro di Roma, per cui qui sostanzialmente noi abbiamo progettato degli edifici che saranno realizzati con materiali di tipo locale, cotto, travertino, altre pietre di tipo locale e naturalmente ferro, vetro, comunque con una forte componente delle parti vetrate che caratterizzeranno anche tutta una serie di serre bioclimatiche che fanno parte di quei principi di carattere di sostenibilità, di recupero delle energie naturali e di salvaguardia, diciamo, del consumo di energie e di utilizzo delle energie alternative. Infatti tantissime di queste coperture, di queste pergole, sono caratterizzate da lastre di vetro laminate con cellule fotovoltaiche, per cui anche dal punto di vista energetico, oltre che dal punto di vista della qualità dell'architettura, c'è stata forte attenzione e forte presidio da parte degli uffici competenti. Andiamo avanti. Ecco, qui vedete le serre bioclimatiche che caratterizzano appunto tutti i fronti dei vari edifici secondo un disegno di rotazione e di alleggerimento delle parti verticali. Andiamo avanti. Questi sono, ecco, gli edifici che vi dicevo che accompagnano la sezione del terreno attraverso un coronamento regolare. Anche questi edifici qui sono tutti con cotto, pannellature in legno anche in questo caso abbiamo delle forature che consentono di alleggerire i volumi e anche delle serre bioclimatiche in queste aree. Andiamo avanti. Io concludo soltanto con alcune immagini che troverete nella documentazione, per cui non lo sto a spiegare. Prego. Prego. Andiamo avanti. Andiamo avanti. No. Se andiamo indietro, come suggerisce. Ecco, questo era un po' quello che non abbiamo voluto fare. Quello che non abbiamo voluto fare. Blocchi, contenitori senza qualità, masse volumetriche appoggiate sul terreno senza nessun rispetto della morfologia preesistente del paesaggio. Andiamo avanti.